Podcast. Racconti di sport. Wimbledon 22. I gesti bianchi. Con Paolo Condò, Paolo Garimberti e Antonello Guerrera.
Anche se la semifinale tra Djokovic e Norri è stata piuttosto modesta, direi piuttosto noiosa, non ci ha veramente appassionato, però di cose da dire ce ne sono tante anche oggi, perché continua comunque il post Nadal, nel senso, e la domanda la pongo subito a Paolo Condò, perché qualcuno ha detto: ma Nadal non poteva tutto sommato arrivare al match point e poi ritirarsi e lasciare che comunque ci fosse un semifinalista, lasciare a Fritz l'onore e l'onere di incontrarsi con Kyrgios? Quello che si fa un po' nei tornei amatoriali, ma forse tra i professionisti questo non si dovrebbe fare, non si fa. Che ne dici, Paolo?
Ma io sposo la tesi di Andy Roddick, non so se hai letto. Sì. Il suo tweet. Andy Roddick ha spiegato molto chiaramente che quando si compete a quei livelli non ti fai troppe domande su quello che succederà domani o dopodomani. Dai il tuo massimo per cercare di portare a casa il risultato, come ha fatto Nadal, e poi ovviamente hai 48 ore di tempo per verificare che cosa il tuo fisico può ancora dare e che cosa non può più dare. Quindi non ho nulla da eccepire sul fatto che Nadal abbia battuto Taylor Fritz, abbia giocato dando il, direi anche più del 100% viste le sue condizioni, e da grande agonista abbia portato a casa la partita.
Antonello, che cosa ha detto Djokovic ieri dopo la partita con Norri? Tu sei andato a sentirlo?
Ha detto che lui praticamente è contento che c'è Kyrgios come finalista, perché è giusto per lo sport, per quello che fino adesso non ha fatto Kyrgios, ossia arrivare nemmeno in una semifinale del Grande Slam. Ha detto riguardo a Norri che lui non ha giocato la sua partita migliore, e effettivamente è quello che è sembrato un po' a tutti, no? Cioè, nel senso, Djokovic per battere Sinner, che ha fatto una partita decisamente migliore di quella di Norri, ha dovuto ricorrere a tutto, ecco, il suo meglio, ecco, le sue eccellenze del repertorio. Invece contro Norri ha giocato male, gli è bastata una sufficienza, e quindi lui, diciamo, secondo me un po' teme questo match con Kyrgios, perché ha anche detto Kyrgios nei big match, lui è un uomo da big match.
Ecco, però certo questi avvii di Djokovic a Wimbledon, almeno contro Sinner e poi contro Norri, sono un po' curiosi. Il primo set l'ha perso contro Sinner, che certamente giocava meglio di Norri, ma poi anche contro Norri ha fatto una partita inizialmente veramente lontana dai suoi livelli. Cosa succede secondo te, Paolo, a questo Djokovic? Non è sicuro di sé? È quella stagione sghemba, come tu l'hai definita l'altra volta, cioè una stagione strana tra il fatto del vaccino, il fatto che non vai negli Stati Uniti, che non potrà andare in Australia per 3 anni. Come lo spieghi questo strano rendimento di Djokovic?
Sì, lo spiego innanzitutto con il fatto che la sua carriera abbia preso una piega perlomeno anomala, il fatto di non poter giocare ormai, credo, mai più in Australia, considerato anche la sua età, e di dover rinunciare all'Open degli Stati Uniti. Teniamo presente che stiamo parlando di un campione arrivato a un match del Grande Slam l'anno scorso, e quindi automaticamente lui non potrà mai più nemmeno tentare di raggiungere questo enorme risultato, questo enorme traguardo. E poi mi sembra entrato in una logica da giocare, tra virgolette, a richiesta, e cioè quando l'avversario, di dare quello che serve per vincere le varie partite. Con Sinner ha dovuto tirare fuori il 100% delle sue qualità per vincere la partita una volta che si è trovato 2 set sotto. La gara di ieri contro Norri è stata di una facilità irrisoria, perché dopo il primo set di evidente, come dire, riscaldamento ritardato, ecco, ha anche approfittato del fatto che per me quel primo set vinto ha tolto motivazione a Norri, nel senso che lui si è presentato a un appuntamento, diciamo, fuori taglia rispetto alle sue qualità, cioè una semifinale per un inglese sul campo centrale di Wimbledon, temendo la brutta figura. Il fatto di aver portato subito a casa un set lo ha liberato da questa paura, ma lo ha liberato anche probabilmente da una freddezza, dai nervi saldi per portare a casa il match. Difatti, come Antonello ci potrà confermare, dopo il primo set abbiamo rivisto il buon tennis di Norri negli ultimi 5-6 giochi del quarto, quando soprattutto sul suo servizio abbiamo rivisto per quale motivo meritava comunque la testa di serie numero 9 di questo torneo.
Sì, ma questo fa parte della psicologia del tennis, cioè tu giochi appunto un primo set in cui dici vabbè, tanto non ho niente da perdere, do quello, tutto quello che ho, poi quando ormai la partita è persa il braccio si scioglie di nuovo, esatto. Vai, dai il meglio. Questo è tipico del tennista, da quel modesto, sì, che sono stato io al grande tennista, che sono questi che guardiamo. È una sensazione che credo tutti quelli che hanno giocato a tennis in un certo modo hanno provato. Però facciamo un discorso invece più generale sul fatto di questo Wimbledon un po' impoverito. Per esempio, il fatto di non aver voluto i russi, bene o male, ha inciso, secondo te Antonello, e poi faccio la stessa domanda a Paolo, sulla qualità media del torneo?
Beh, in un certo senso sicuramente sì. Appunto, ricordiamo che Norri è appunto arrivato in semifinale, ma è un giocatore di seconda fascia, cioè non sa mai ai livelli di Djokovic, Nadal, lo stesso Medvedev, che appunto non è potuto venire qui per il ban di Wimbledon. Infatti, sempre da questa parte del tabellone, anche perché non c'è, come ricordiamo, Berrettini, Kyrgios è riuscito ad arrivare in finale. Quindi, secondo me, sicuramente manca qualità, mancano i grandi personaggi, è rimasto soltanto Djokovic e ci dobbiamo appunto aggrappare a un personaggio come Kyrgios, che non ha mai combinato nulla di buono negli slam, ma questa volta invece è riuscito. E poi riguardo a questo, esco un attimo fuori tema, ma è molto interessante perché qualcuno poi ha chiesto a Djokovic: ma sarà una, cioè la finale sarà una rivincita tua nei confronti dell'Australia, no? Perché comunque incontri il rappresentante di quel paese che ti ha escluso dal torneo e ti ha vietato di entrare per 3 anni. E gli ho detto: no, non sarà assolutamente questo. Però è chiaro che secondo me anche lui sente che comunque questo Wimbledon è sicuramente il più facile, ecco, se lo vince, di quelli in cui avrà trionfato.
Ecco Paolo, ma insomma hanno fatto un altro gol gli inglesi a escludere, perché poi oltretutto c'è anche, e ne parliamo poi dopo un momento, questa beffa di una russa, sia pure travestita da casacca, che va in finale e che rischia di essere premiata dalla principessa nel momento in cui dovesse magari vincere contro la Tunisia e Jabeur. Allora, che ne dici di questa decisione a posteriori, visto come è andato il torneo?
Beh, innanzitutto che sarebbe una beffa, anche perché la ribacchina è kazaka soltanto per questioni economiche, non è, certo, che c'è qualche motivazione ideologica o politica nel suo cambio di nazionalità, è soltanto perché la federazione kazaka le garantiva più soldi. La vexata questio della partecipazione degli atleti russi e bielorussi, hai detto giustamente Paolo, parliamone a posteriori, perché sul momento magari le opinioni erano più calde. Riviste adesso, io credo che si poteva fare una differenza tra gli sport con bandiera, con esposizione di bandiera e inno nazionale, e gli sport privi di questo, per cui non ho molto da obiettare sulla esclusione della Russia dai mondiali di calcio, per dire, perché comunque in questo periodo storico vedere bandiera e inno nazionale della Russia assieme a tutti gli altri era una cosa che non mi sarebbe piaciuta. Il tennis è uno sport individuale nel quale non c'è appunto l'esposizione di bandiera in questi grandi tornei, e quindi Medvedev, la partecipazione di Medvedev e di Rublev, che sono i due giocatori che più sono mancati, direi, visto il terreno, soprattutto Medvedev, non mi avrebbe disturbato. Trovo, come dire, quasi una legge del contrappasso il fatto che Boris Johnson, che è stato uno di quelli più accesi nel consigliare Wimbledon di non ammettere gli atleti russi, non veda la fine del torneo da presidente, è ancora in carica per ordinaria amministrazione come capo del governo, però insomma sappiamo che la sua stagione politica è finita prima della finale.
Sì, anche perché questi russi da voi citati vivono ormai, cioè Rublev, che poi in realtà si dovrebbe pronunciare Rublev, come un vecchio pittore di icone del Cinquecento, Andrei Rublev, su cui fu pure un grande film di Andrei Tarkovsky molti anni fa. Comunque questo Rublev si lamenta in spagnolo, perché ormai si lamenta costantemente in spagnolo, Medvedev si lamenta in francese perché vive in Costa Azzurra, un allenatore francese. Effettivamente sono talmente cosmopoliti. Tra l'altro sono andato a fare un po' di ricerche sul shopping da parte del Kazakistan di tennisti russi, perché quando Nazarbayev era l'uomo forte del Kazakistan, amando il tennis, decise di fare un po' di shopping e prese, oltre tra le donne la Rybakina, prese Bublik, tra gli uomini Golubiov e Kukushkin, quindi ne prese ben tre, pagandoli anche molto bene. Quindi effettivamente hai ragione Paolo, questo il tennis prescinde dal discorso delle squadre, delle bandiere, eccetera eccetera. E quindi veniamo appunto un momento a questa possibile beffa, cioè, perché anche dal punto di vista, se volete, geopolitico, il fatto che ci sia una finalista russa, sia pure sotto bandiera kazaka, e una finalista tunisina è abbastanza singolare, il singolare femminile appunto, per una tautologia, non vi pare? Beh, allora Antonello.
Sì, infatti è stata una decisione subito che si sapeva che sarebbe stata un boomerang, infatti adesso lo vediamo in finale, perché lì tutto il problema è stato che la duchessa di Cambridge, sia Kate Middleton, è colei che premia i vincitori, e quindi figuriamoci l'onta, no, della rappresentante della famiglia reale che premia un atleta russo. Però appunto alla fine, da qualche parte, come nel caso della Rybakina, tutto questo potrebbe tornare indietro. Quindi ovvio che secondo me gran parte dell'establishment e del governo qui farà il tifo per la Jabeur, sicuramente, ma la Rybakina secondo me ha ottime chance, anche se secondo me è favorita la Jabeur, però la Rybakina ha un bel servizio, può mettere in difficoltà la tunisina, e quindi ecco, possiamo prepararci veramente a, diciamo, un momento di imbarazzo, ecco, qui a Londra.
Certo, che poi pensare che sia kazaka la Rybakina, che appunto ha tutte le caratteristiche della russa, alta, bionda, gambe
nata a Mosca, nata a Mosca
e residente ancora a Mosca, tra l'altro, anche se poi si allena all'estero, e quindi veramente insomma rischiamo di arrivare a una grande beffa per gli inglesi. Ora, siccome Paolo Condò domani mattina con noi non ci sarà, gli chiedo di fare una previsione, di lanciarsi una previsione sulla finale maschile.
Ma io più che una previsione, ti confesso un tifo, Paolo. Questo è stato un torneo maledetto. È stato un torneo maledetto per tanti motivi, da quelli che abbiamo citato, a un grande tenista come Zverev, che non ha potuto partecipare per l'infortunio patito a Roland Garros, a Matteo Berrettini, che secondo me sarebbe stato un gran potenziale vincitore di questo torneo se non fosse successo quello che è successo, ecco, fino a Nadal che si ritira addirittura prima della semifinale. Essendo stato un torneo maledetto, vedrei bene un poeta maledetto del tennis sul gradino più alto del podio. A me queste storie così di almeno parziale redenzione piacciono moltissimo, come a tutti gli appassionati di sport. Abbiamo sempre detto che Kyrgios possiede il talento per vincere tutto, ma non la testa. Sarebbe molto bello, ecco, mi verrebbe da scrivere un long form, mi piacerebbe scrivere un long form, perché ci sarebbero tante cose da dire su queste ultime 48 ore di Kyrgios prima della finale, cioè del conflitto che ci può essere nella sua testa tra l'opportunità della vita, perché questa è indubbiamente per lui l'opportunità della vita, e la possibilità sempre presente di ricadere nei vecchi difetti, nell'incapacità di gestire mentalmente un appuntamento del genere. Però insomma, come ogni amante delle storie sportive, mi piacerebbe tanto che Kyrgios vincesse Wimbledon. Secondo me però c'è una persona nell'entourage di Djokovic che saprà spiegare molto bene a Djokovic come Kyrgios sta vivendo questi momenti, che è Goran Ivanišević.
Certo, che era matto come Kyrgios.
Perché era matto come Kyrgios, esatto, ma aveva grandi numeri come Kyrgios. Sì. E anche lui nel finale della sua carriera riuscì a vincere il suo unico slam proprio a Wimbledon, dandomi personalmente una grandissima soddisfazione.
Bravo Paolo, ecco, hai fatto bene a ricordarlo. Ti devo interrompere perché abbiamo concluso il nostro tempo, però effettivamente hai fatto bene a ricordare Ivanišević con la sua vittoria solitaria, bellissima in fine carriera. Allora, invece con Antonello Guerrera faremo le nostre previsioni domani mattina, e poi invece con Paolo torneremo lunedì mattina per commentare l'andamento complessivo del torneo, oltre che naturalmente la vittoria o di Djokovic o di Kyrgios. Grazie, e quindi appuntamento a domani.
Racconti di sport, Wimbledon 22, a cura di Giuseppe Perrelli.